Ieri vi ho parlato delle differenze che esistono tra i vari significati del termine federalismo e delle supposte differenze che esistono tra sistemi federali e sistemi regionali. Il senso del discorso è questo: esiste una tradizione che risale alla Costituzione americana di teoria e pensiero federalista. Questa tradizione è legata a sistemi che storicamente si sono composti attraverso la fusione di stati sovrani. Ma quando il nostro Costituente mise mano alla scrittura della Costituzione, aveva questa modellistica, quella degli Stati Uniti, della Svizzera, in parte della Germania, che non era ripetibile storicamente, perché l'Italia usciva da una dittatura e prima da un sistema liberale fortemente accentrato, e quindi da uno Stato centralizzato, mentre non esisteva una modellistica di tipo regionalistica, per cui le regioni sono state inventate. Ieri vi dicevo, la prima invenzione è stata anche una mappatura geografica delle regioni. E le regioni non esistevano, lo Stato sabaudo e fascista poi si basava sullo Stato centrale e una struttura provinciale e poi una struttura comunale. E di conseguenza le province erano articolate sommando un certo numero di comuni, le regioni sono state individuate sommando un certo numero di province, sommandole in base ad aree geografiche che non avevano una realtà storica alle spalle, non tutte, e qualcuno l'aveva per tradizione persa con l'unificazione, altre non l'avevano proprio, per cui lo Stato delle due Sicilie è stato spacchettato in regioni, oltre la Sicilia che è un'isola, la Sardegna che è un'isola, lo stesso è stato fatto per lo Stato piemontese, staccando la Liguria dal Piemonte. Tra Piemonte e Lombardia c'è una cesura che è storica e geografica, il Ticino, tra Lombardia e Veneto non ci sono cesure chiare, perché dipende dalle circostanze storiche, come la Serenissima Repubblica si è espansa a occidente fino a Bergamo, poi tornate dietro. Vedete, insomma, una mappatura geografica aleatoria, le articolazioni in regioni erano segnate dalle circoscrizioni censuarie, cioè quando si faceva il censimento in Italia si aveva presente una certa mappatura geografica, a sua volta disegnate sulle diocesi. Quindi, come ogni cosa in Italia, è dalla Chiesa che si parte, e tramite linee geografiche sostanzialmente artificiali si è mappata una divisione dell'Italia in regioni. E questa invenzione di tipo geografico, che ieri vi dicevo, non c'è nessun supporto chiaro dal punto di vista linguistico, perché se dovremmo risalire ai ceppi linguistici dialettali ci sarebbe da divertirsi nella mappatura di un'Italia completamente diversa. Pensate che la S aspirata toscana è una cosa che taglia non tutta la Toscana, entra in Umbria e arriva nelle Marche, alle porte di Iesi si aspira ancora. A Iesi non si aspira più perché è un altro gruppo dialettale e così via. Cioè, capite? L'Italia geografica, da qualsiasi parte la si prende, è un'Italia più complessa di quella regionale. E la struttura regionale è stata una struttura del tutto artificiale. E questo è un dato da tenere presente, perché poi spiega una percentuale notevole delle difficoltà delle regioni di imporsi come ente di governo. Ma accanto a questo c'è anche un'altra realtà, e cioè che le regioni, ieri ho cominciato a parlarvene, non esistevano come modello giuridico, cosa non meno interessante. I modelli giuridici erano modelli molto semplici, e cioè la centralità dello Stato sovrano, da cui, lo si vedeva, deriva l'ordinamento e l'organizzazione internazionale, internazionale, dove internazionale significa interstatuale, per cui sono gli stati che come persone giuridiche trattano con altre persone giuridiche, fanno trattati, fanno accordi, istituiscono organi comuni, ma tutto questo avviene tramite la personalità giuridica dello Stato. Sotto lo Stato ci sono enti derivati. La terminologia è tecnica ed evocativa, nel senso che un ente è derivato esattamente per lo stesso motivo per cui lo Stato sovrano è originale. È una dimensione filosofica e teologica. Ciò che è originale è divino, ciò che è derivato deriva da Dio. L'uomo deriva da Dio, ma l'uomo, il Dio, è il creante non creato, è originale. Lo Stato sovrano è originale, è creante e non creato, si impone da sé, generalmente in un bagno di sangue, ma questo non interessa la dogmatica giuridica, e la sua sovranità poi emana dallo Stato e gli enti, lo Stato istituisce degli enti che derivano la loro autorità dallo Stato e quindi sono enti derivati. Vedete come i modelli hanno una fisionomia quasi filosofica. Gli enti derivati, ogni sistema li chiama come vuole, ma possono essere enti derivati di tipo amministrativo, sono tutti enti amministrativi, possono essere enti funzionali, pensiamo alle università, agli ospedali e così via. Poi ci sono degli enti territoriali politici e classicamente questi enti in Italia sono la provincia e il comune. A questi enti la Costituzione fa derivare un'ulteriore aggiunta che è la Regione, ma con una particolarità, come vedremo. Come vedete stiamo parlando di un'organizzazione interna che è tipica di uno Stato unitario centralizzato. Nella struttura napoleonica che ha assunto a modello dallo Stato Sabaudo, dal Regno d'Italia poi, la provincia è presieduta da un prefetto, termine di derivazione latina, rappresentante del governo. La casa del prefetto si chiama casa del governo, la prefettura. Tra l'altro i prefetti italiani sono in affitto, stanno in affitto in un palazzo che è di proprietà della provincia. Vedete come sono correlate le due cose, perché il prefetto è un ufficiale del governo, è il governo, è nominato dal governo, anzi i governi si divertono molto a ogni tanto far girare un po' di prefetti. Questo lo si faceva, infatti lo si fa ancora, soprattutto prima delle elezioni, perché è un modo per condizionare il voto. Soprattutto era una specializzazione di Crispi questa, anche di Giolitti. In comune c'è il sindaco. E voi direte, vabbè, ma il sindaco è eletto, il prefetto no. È vero. Infatti in provincia, oggi, accanto al prefetto c'è il presidente della provincia e il consiglio provinciale. E sono due autorità diverse. Una va al governo e l'altra è invece democratica. Nel comune queste due autorità sono fuse nel sindaco. Perché il sindaco è eletto dalla popolazione, ma è anche ufficiale del governo. quando il sindaco indossa la sua elegante sciarpa tricolore, lo fa in quanto autorità di governo. E in quanto autorità del governo, il sindaco ha delle funzioni che non passano per consiglio regionale, per consiglio comunale, in quanto sono funzioni che lui svolge non come presidente di un ente democratico e di un consiglio comunale eletto, ma l'esercita in quanto rappresentante del governo. E c'ha dei poteri specifici. L'anagrafe, per esempio, è un servizio comunale che non dipende dal consiglio comunale, ma dipende dal governo. E quando il sindaco sposa la gente, portandogli eterna sfiga, lo fa in nome del governo. E quando il sindaco assume delle ordinanze d'urgenza per motivi sanitari, per esempio, lo fa come ufficiale del governo, non come rappresentante della sua collettività. Quello che a livello provinciale è scisso tra prefetto e presidente della provincia, a livello comunale è unito nel sindaco, in questa doppia natura del sindaco. Questo mi spinge a ulteriormente spiegarvi come si organizzava lo Stato prima della Costituzione, il che uno potrebbe dire, vabbè, ma perché non ci parla dell'organizzazione dello Stato dopo la Costituzione? Per il semplice fatto che non è cambiato. I cambiamenti li abbiamo registrati a partire dai primi anni 90, ma fino agli anni 90, poi vedremo perché, l'organizzazione dello Stato è rimasta sostanzialmente identica attraverso il fascismo, attraverso il periodo transitorio, attraverso la nuova Costituzione e attraverso l'istituzione delle regioni. E non c'è nessuna immagine che rappresenti meglio l'organizzazione dello Stato che il classico triangolo, ancora un'immagine, come vedete, teologica, che rappresenta la gerarchia, il principio di gerarchia amministrativa. L'intera pubblica amministrazione è organizzata secondo un modello rigorosamente gerarchico che abbiamo ereditato d'altra parte dalla Francia napoleonica. Nel modello gerarchico esiste un vertice che è il governo e poi via via una serie di livelli gerarchici. Se voi andate a denunciare il furto della borsetta al comando dei carabinieri e forse anche alla polizia di Stato, ma io presento i carabinieri perché sono andato a denunciare un furto nella macchina nel comando di Alghero, è stato uno dei giorni più divertenti della mia vita, voi entrate e avete dietro al carabiniere che vi chiede cosa è successo, esattamente una piramide gerarchica. La foto del Presidente della Repubblica, la foto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la foto del Comandante dell'Arma e via via una serie di cose, che è l'immagine esattamente di una gerarchia. Tecnicamente la gerarchia della pubblica amministrazione fa capo come vertice politico al governo, capo del potere esecutivo. Stiamo parlando del potere esecutivo o potere amministrativo. Il potere esecutivo, il governo si articola in ministeri, per cui ogni ramo della pubblica amministrazione ha come vertice il signor ministro, con relativa foto. Il signor ministro organizza, è in sostanza l'organo di vertice politico di una struttura amministrativa, sotto di sé ci sono le direzioni generali e quindi i rami amministrativi. Ogni ministero si compone di diverse direzioni generali competente per, diciamo, blocchi di materie. entrate nel sito del governo, evitate di vedere le fotografie dei ministri, mi fa bene la salute, andate direttamente a vedere l'organizzazione dei ministeri e vedete come si sono organizzati per direzione generale. Il ministero si compone, non so, pubblica stazione di ricerca scientifica, c'è direzione generale per l'università, che Dio la maledica, direzione generale per l'istruzione media superiore e così via, quella per ricerca scientifica. Sono tutte direzioni generali e sotto vi sono poi ulteriori strutture. Siamo una struttura complessa per cui abbiamo una molteplicità continua di scissioni delle strutture. Queste strutture sono strutture che si impilano burocraticamente, nel senso che a ogni livello c'è un responsabile che è il superiore gerarchico di tutto quello che gli sta sotto. E alla fine abbiamo uno sportello della pubblica amministrazione, dove ci sta un signore. Questo sportello è indifferentemente collocato al centro o alla periferia, anzi tendenzialmente è in periferia. E tendenzialmente lo sportello periferico per eccellenza è quello del comune. È il comune che tiene l'anagrafe, è il comune che si va a denunciare la nascita del figlio, è il comune che si va a denunciare la morte della nonna, è il comune che si va a fare i permessi, eccetera, però alcune cose si fanno in provincia, altre cose si fanno in altri sportelli, la motorizzazione civile, per esempio. L'autorizzazione civile è un'amministrazione dello Stato in periferia, per cui la pubblica amministrazione è centrale e periferica, ma quella amministrazione periferica può essere amministrazione dello Stato o amministrazione degli enti locali, cioè decentrata agli enti locali, nel senso che il vertice politico di questa amministrazione non sta a Roma, ma sta in città, nel comune o nella provincia. Per tradizione, dall'unità in poi, c'è un testo unico degli enti locali, il TUEL, che viene rinnovato di continuo, nel senso che ogni decina d'anni ne esce qualche modifica, ma stiamo parlando di prima dell'Unità d'Italia addirittura, per cui i testi unici poi hanno continuato ad essere prodotti negli anni, e questi testi unici riguardano le competenze degli enti locali e dicono che cosa fanno gli enti locali, cioè quali servizi della pubblica amministrazione sono decentrati, non solo perché l'organizzazione amministrativa è decentrata, ma perché sono affidati ad enti autonomi, politicamente autonomi, e i cui organi politici sono eletti della comunità. Vedete come i due discorsi sono intimamente connessi, e fino al 1990 questo discorso era un discorso di assoluta continuità. Tanto è vero che fino al 90 si applicava ancora il testo unico degli anni 30, poi modificato da una serie di leggi, poi nel 90 si è fatta una legge di riordino e un testo unico che è ancora in vigore adesso. Nel comune, vi dicevo, fino al 1990 c'era la figura del sindaco, ma accanto alla figura del sindaco c'era una figura che il sindaco ha imparato subito a odiare, che è quella del segretario comunale. Il sindaco è un organo politico eletto dalla popolazione, il segretario comunale è un amministratore, è un dipendente pubblico che dipende direttamente dal ministro degli interni. nel senso che i concorsi per diventare segretario comunale li indiceva il Ministero degli Interni e l'assegnazione dei segretari comunali nei comuni era disposta dal Ministro degli Interni. All'interno dei segretari comunali c'era una distinzione di categoria a seconda dell'anzianità, dei meriti, eccetera, per cui quando uno arrivava al primo livello andava a fare il segretario comunale dei grandi comuni, quando era invece all'inizio lo mandavano a fare il segretario comunale, generalmente a scavalco, di comuni dispersi nell'Appennino, nelle Alpi. Ed erano funzionari con competenza tecnica, uscivano tutte dalla laurea in giurisprudenza naturalmente, e il concorso era un concorso basato interamente su questioni di diritto e qualcosa di contabilità. Esiste ancora la figura del segretario comunale, non è che sia sparita, ma è cambiata completamente come vedremo, ma quello che è interessante è che la nomina era del ministro e il segretario rispondeva al ministro e aveva la funzione di certificare la legalità degli atti del comune. Il che significa che il signor sindaco, eletto dal popolo, decideva di costruire un monumento all'imperitura memoria del ministro Bondi e doveva fare degli atti politici per fare questo. Però aveva un controllo tecnico, nel senso che il segretario comunale poteva dirgli no, guarda, mi dispiace, non solo perché non c'ha soldi in bilancio, ma perché non è sua competenza. Oppure perché contraddice le leggi dello Stato, non è legale. Per cui era una verifica di legalità, il che è comprensibile, pensate soprattutto a piccoli comuni sparsi nelle Alpi degli Appennini, dove il sindaco era eletto da 300 persone, e ancora adesso nella gran parte d'Italia ci sono piccoli comuni di questa dimensione, non aveva nessuna competenza, era un pastore di capre come gli altri, al quale erano affidati dei compiti pubblici. E di conseguenza, in qualche modo, c'era anche un interesse della collettività che in quel comune non si compissero atti illegali, si mettesse a sposare uomini e capre, per esempio. Non è una bella cosa. Allora il segretario comunale era lì a assicurare alla collettività nazionale che in quel comune si compissero atti legali, conformi a legalità.
Ma il professore non esercitava un controllo di tipo preventivo sugli atti?
Certo, senza la sua firma l'atto non entrava in vigore. Poi gli atti erano sottoposti ad altri controlli, perché noi siamo il paese di controlli rigorosamente inutili. Se le guardiamo dal punto di vista degli atti, voi capirete immediatamente che un sistema del genere aveva una sua certa semplicità, perché sopra il governo, autorità politica del paese, c'era il Parlamento e quindi la legge. Il monopolio legislativo in capo al Parlamento significava che tutti gli organi che derivavano, appartenevano al potere esecutivo, avevano compiti di esecuzione della legge. Potere esecutivo si chiama così per questa semplice ovvietà. Avevano compiti di esecuzione della legge e questi compiti di esecuzione della legge venivano svolti sotto forma anche normativa, ma nella forma di regolamento. Regolamenti governativi, regolamenti ministeriali, regolamenti provinciali, regolamenti comunali. La legge era il fondamento di legalità del regolamento, ma il regolamento si giustificava anche per un'altra necessità che non può essere dimenticata, cioè per il bisogno di organizzare l'amministrazione stessa. Per cui il ministro degli interni, con regolamento, diceva a tutte le strutture di sua competenza, centrali o periferiche, come si svolgono alcuni atti. E questo anche a garanzia dei cittadini. I cittadini hanno bisogno di certezza, magari anche di semplicità, ma questa è un'opzione. Ho bisogno di certezza, per cui il regolamento fissava delle regole che diminuivano, restringevano la discrezionalità amministrativa. Quindi nella misura in cui poi le funzioni fossero delegate agli enti politici emanavano a loro volta degli atti importantissimi, ma in forma regolamentare. Per esempio, una sciagurata tradizione di questo paese è aver consegnato ai comuni l'intera materia urbanistica. Dico che è sciagurata, è anche un po' isolata, perché i comuni non sono tutti in grado di svolgere seriamente attività urbanistica, anzi forse non lo è nessuno per varie ragioni, perché sono molto vicini agli interessi. Allora, immaginate di essere il sindaco di un paese delle meravigliose coste della Sardegna e avete una struttura politico-amministrativa di un paese di 1000 abitanti, davanti avete l'Aga Khan. Allora uno dice, è un livello adeguato? Il problema dell'adeguatezza è un grande problema. Ma siccome noi abbiamo organizzato napoleonicamente la nostra amministrazione, la nostra amministrazione e la nostra legislazione ha sempre parlato dei comuni e delle province come se fossero realtà indistinte. Per cui fino al 2000 a questo punto, diciamo sempre fino al 90, diciamo gli anni 90 sono gli anni di grande trasformazione, e si applicava il principio di eguaglianza agli enti locali, che è una bella cosa. Applicare il principio di eguaglianza agli enti locali vuol dire che tutti i comuni hanno le stesse competenze. Che sia il comune di Milano o il comune di Roncofritto di sopra, è la stessa cosa, hanno tutte le stesse competenze. Che è una bella forzatura della realtà, perché il comune di Milano, per fare le sue scandalose operazioni urbanistiche, dispone di uno staff di tecnici e può acquisirsi tutti gli architetti del mondo. Il comune di Roncofritto di sopra, se proprio è fortunato, c'è qualcuno che ha un geometra parente. Per cui la commissione edilizia di quel comune sarà composta dal farmacista, dal macellaio e così via. Nessuna competenza tecnica. Questa è una logica dissennata, ma una logica tipicamente centralistica. Si dice napoleonica, ma in realtà è la logica militare, no? Nel senso che l'esercito si divide in, non so come si divide, ma ormai bazzicato molto, in divisioni, battaglioni, compagnie, e tutti hanno la stessa dimensione, tutti hanno la stessa struttura, tutti hanno gli stessi servizi, le stesse responsabilità. E così nell'organizzazione un po' militare della Repubblica Italiana, e l'amministrazione gerarchica in periferia aveva strutture provinciali e strutture comunali, tutte uguali, tutte con lo stesso tipo di organizzazione, un sindaco, un consiglio comunale, sopra un prefetto, un questore e una serie di servizi provinciali dello Stato, nonché il presidente della provincia e il consiglio provinciale, tutti con le stesse competenze e con le stesse responsabilità, e tutti con segretario comunale. Notate che non esistevano comuni di prima o terza categoria, perché erano tutti uguali, però esistevano segretari comunali di prima o di terza categoria, nel senso che, avendo capito la difficoltà della cosa, si provvedeva a mandare a Milano il massimo del livello di esperienza del segretario comunale, a Roncofritto di sopra il minimo livello, e siccome aveva 300 abitanti, questo povero disgraziato si faceva a scavalco diversi comuni della zona. Ma quello che interessa è che in questa logica la legge organizzava le competenze. La legge poi diceva anche che cosa si fa. La legge diceva, per esempio, si attivano gli asili nido. Dopodiché si dava ai comuni il compito di attivare e realizzare gli asili nido, e i comuni lo organizzavano autonomamente. Per cui a un certo punto facevano il loro regolamento sugli asili nido, così come facevano il regolamento edilizio e facevano il piano regolatore. Tanto è vero che per la vita dei cittadini i comuni sono diventati importantissimi, perché buona parte delle attività che si svolgono normalmente sono condizionate da scelte del comune. Tutta l'urbanistica, tutta l'edilizia, tutta la circolazione, quasi tutti i servizi della persona, salvo la sanità che sta altrove, tutta l'istruzione, l'assistenza ai bambini, la scuola materna e così via. Sono tutte cose che stanno a livello comunale, i cimiteri, la polizia mortuaria. E possiamo andare avanti a enumerare diverse cose, i trasporti locali, l'illuminazione delle strade, questi sono i primi servizi pubblici locali, l'acqua, il servizio idrico, la raccolta dei rifiuti, l'igiene, le strade. Allora, voi capite che progressivamente i comuni hanno assorbito notevole massa di funzioni, tutte funzioni assegnate a loro da una legge e regolate dall'unica fonte che hanno i comuni disponibili, cioè da regolamenti. Sono regolamenti comunali che disciplinano tutto ciò. Nella gerarchia delle fonti, ovviamente, noi abbiamo una grande semplificazione, diciamo c'è la Costituzione, la legge e il regolamento, nella voce regolamenti ci mettiamo dentro tutta questa roba qui, per cui da regolamenti dei governi che sono superiori, del governo che sono superiori a quello del ministro, ai regolamenti delle province, ai regolamenti dei comuni e così via. E le regioni? Una delle domande a cui difficilmente si dà una risposta certa è: ma perché i nostri costituenti si sono inventati le regioni? Le risposte sono tante e naturalmente questo risponde a una motivazione plurima. Qualcuno dice, per esempio, che sono state non imposte ma caldeggiate dagli alleati. Così come nei confronti della Germania sconfitta gli alleati hanno imposto, scritto una Costituzione e hanno riscoperto la struttura federale che la Germania aveva prima della Repubblica di Weimar, per cui prima del 1919, però era una struttura federale che aveva radici nel Medioevo, e in Italia hanno fatto una leggera pressione perché anche l'Italia si desse una struttura autonoma, per il motivo che vi accennavo ieri, cioè che per gli alleati l'obiettivo da garantire era la divisione dei poteri, cioè un sistema costituzionale che impedisse nuove possibilità di dittature. E quindi non soltanto questo veniva garantito con la Costituzione rigida e il controllo delle costituzionalità, non soltanto della divisione verticale del potere tra legislativo, esecutivo e giudiziario, ma anche tagliando il paese orizzontalmente in centri di potere. E questa è una prima spiegazione, debole. Una spiegazione più forte è più, come dire, rispondente anche agli atti della Costituente, è stata questa, e cioè che le regioni sono state viste come zone di autonomia politica, delle specie di rifugi politici per le forze politiche che avessero subito una sconfitta elettorale. Vi devo aprire una piccola finestra per farvi cogliere questa evidente realtà dei nostri costituenti, evidente e irrepetibile. I nostri costituenti uscivano da 20 anni di fascismo e da una trasformazione radicale del mondo. Erano forze politiche in larga parte nuove, inedite, nate nella clandestinità. Qualcuno aveva subito la sconfitta del fascismo. Um, queste forze politiche non si fidavano molto reciprocamente, però ebbero l'intelligenza, invece di spararsi addosso, di mettersi intorno a un tavolo e scrivere regole di convivenza. E grazie a questo l'Italia non ha avuto la guerra civile che ha avuto per esempio la Grecia. Però essendo incerti degli esiti e non del tutto fidandosi del proprio avversario politico, la loro grossa preoccupazione è stata quella di assicurarsi paracaduti. Nel caso in cui ci fosse una vittoria elettorale nel 48, nelle prime elezioni, della parte avversa, e l'obiettivo era evitare che la parte avversa stabilisse una sorta di dittatura politica e annullasse gli spazi di sopravvivenza politica degli altri partiti. Questo spiega, per esempio, perché la sinistra, socialisti e comunisti, entrarono nella Costituente, nel governo di alleanza nazionale, di unità nazionale, con scarsissima simpatia per le regioni, perché temevano che le regioni fossero delle bandee, cioè delle zone di resistenza alle riforme, e questo spiega alcune cose sulle regioni speciali che poi vi dirò. Però quando si ruppe l'alleanza e l'unità nazionale e De Gasperi cacciò i ministri socialisti e comunisti del governo, socialisti e comunisti divennero i principali difensori delle regioni e sono rimasti per tutta la storia, poi anche successive, proprio immaginandosi di aver la possibilità di arroccarsi in difesa della propria sopravvivenza politica. D'altra parte non si sapeva chi avrebbe vinto le elezioni, ma che il Veneto fosse bianco e l'Emilia fosse rossa lo si sapeva, era sempre stata, si vedeva anche dai voti espressi per l'Assemblea Costituente. Se ci fossero delle zone a netta prevalenza moderata e cattolica, le zone bianche, e zone quasi equivalenti come termini geografici di evidente prevalenza socialista e comunista, era una cosa, una delle poche cose certe. E allora l'autonomia regionale dava un'organizzazione politica a questa realtà, in modo da garantire a una sopravvivenza politica le forze che avessero perso le elezioni. Questo vi spiega non soltanto perché le regioni furono previste e furono volute, ma anche perché le regioni hanno ricevuto in dote una caratteristica che comuni e province non hanno, e che è una caratteristica che pesa tantissimo dal punto di vista del sistema, come vedremo. Il problema è la legge. Le regioni sono dotate di autonomia legislativa. Le regioni fanno leggi. Il governo fa regolamenti, il Parlamento fa leggi, comuni e province fanno regolamenti. Questo è il punto critico che vi devo spiegare.